Tratterò un argomento di cui abbiamo già parlato, logicamente, che apparentemente sembrerà magari non coinvolgerci tantissimo, ma non è vero. Noi siamo membri del corpo di Cristo e così come ci riferisce la Bibbia, se un nostro membro corporale soffre, tutto il corpo soffre. Se a me fa male un molare, una piccola cosetta, tutto il mio essere viene sconvolto, diciamo, equilibrato. Quindi se il corpo di Cristo, diciamo, non è veramente sano, anche i singoli membri soffrono, cioè le singole chiese soffrono. Quindi è importante che il corpo di Cristo acquisti una sanità ulteriore, maggiore di quella che ha oggi, affinché tutti possiamo giovarne. Se il corpo è malato, siamo tutti malati, anche noi. Avremo quindi l'interesse che il nostro corpo stia bene. Così come noi curiamo ogni singolo membro del nostro corpo, dovrebbe essere così per le singole chiese. Curarci l'un l'altro, affinché la salute del corpo si manifesti nella salute del singolo membro, che è la singola chiesa. In Corinto San Paolo dice: non vorrei che il demonio vi stesse ingannando come ha fatto con Adamo ed Eva. Quindi è possibile che il credente venga ingannato. Il credente ripieno di spirito, che parla in lingue, che ha un padre celeste che veglia, può essere ingannato. Dice: state attenti. Si può finire in qualche trappola e non rendersene conto. Ma abbiamo la scrittura che dovrebbe illuminarci a questo livello. Una delle trappole in cui i credenti cadono, ed è una trappola piuttosto importante, che ha delle conseguenze piuttosto forti, dal mio punto di vista, è quella di pensare che la ragione nella vita cristiana non conta. Pensare è negativo, argomentare è pericoloso, cercare delle logiche è sbagliato. La Bibbia dice infatti: portate ogni pensiero all'ubbidienza di Cristo. Ora, pensare diventa, sembra quasi diventare negativo, pericoloso, diabolico. Ma cosa dice quel versetto? Di portare ogni pensiero che si eleva contro la conoscenza di Dio, portarlo all'ubbidienza di Cristo. Non dice: ogni pensiero che ti passa per la testa è sbagliato, rifiutalo, devi vivere in fede. E dicendo: devi vivere in fede, ci sentiamo spirituali. Vivi in fede, credi nel Signore, rifiuta i pensieri. E pensiamo di essere spirituali in questo modo. Stiamo cadendo in una trappola piuttosto importante. Se io vi chiedessi: quali sono le categorie di persone nel mondo che non usano molto il cervello, che non ragionano molto, voi cosa mi direste? Chi sono queste categorie che usano poco il cervello? Chi sono? Ditemi. Com'è? Un handicap. I bambini. Allora, chi usa poco il cervello o ha un handicap o è un bambino. E lo guardiamo in maniera strana, poverino. Non sa neanche fare uno più uno, vale due. Ma nella vita cristiana chi non usa il cervello è spirituale. Questo è un concetto sbagliatissimo. Una trappola enorme. Il cristiano deve pensare, deve ragionare, deve argomentare. Deve valutare. Dice la Bibbia di essere bambini. Gesù ama i bambini, giusto? No, dobbiamo essere bambini. Quindi non ragionare, deve essere un bambino. Lui dice: siate bambini riguardo alla malizia. Poi dice: ma non riguardo al senno, riguardo alla sapienza, all'intelligenza. Bisogna essere adulti, maturi. bambini riguardo al seno, cioè non vedere il male dappertutto, per esempio, non essere ambivalenti, non cercare doppie motivazioni, essere semplici. Ma riguardo all'intelligenza, dice, siate adulti, perché il bambino, sul piano intellettuale, viene ingannato come nulla, facilissimamente. È il demonio astuto, non è mica l'ultimo arrivato. Dice, non vorrei che foste ingannati come lo furono Adamo ed Eva, state attenti. Quindi la ragione deve occupare un posto nella Chiesa. Non possiamo buttarla fuori dalla finestra. Non possiamo evitare di pensare, di cercare di capire, di valutare. Poi in tutta questa serie di ragionamenti, quelli sbagliati li cacciamo via. Ma quelli buoni li teniamo. Ma no, ma c'è il Signore, ci pensa Lui, non ti preoccupare. Lui sa già quello di cui hai bisogno, prima ancora che tu glielo chieda, quindi, ma non chiedere niente, ci pensa Lui. Fa tutto Lui, non ti preoccupare. Nella vita di questo mondo, chi è che vive in questo modo? Chi è che dice, ah, c'è mio papà che ci pensa lui? Chi ragiona così? I bambini. Ma ragionare così spiritualmente, ah, siamo dei grandi spirituali. Ciò che riconosciamo nel mondo, improvvisamente nel campo spirituale, sparisce, non esiste più, non lo riconosciamo più. 2 metri, 2 misure. Il Signore ci invita a discernere, a valutare, a capire, a considerare. E quando nella parabola del buon seminatore cosa dice? Il seme cadde sul terreno duro, poi quello cadde tra le spine, tra le pietre. Cioè, chi sono quelli rappresentati dal terreno duro? Ma sono quelli che non capiscono, che non valutano, che non ragionano, che non si rendono conto, o non si rendono conto e non capiscono perché sono tardi di intelligenza, o perché Dio non ha voluto rivelarsi, o perché rifiutano di pensare. Arrivano gli uccelli del cielo, il principe delle tenebre, porta via tutto, non ti rimane niente. Bisogna intendere, bisogna capire. Io qui mi batto su questo punto. Vivi in fede. Ciao, se mio papà ci pensa lui tanto. Ma non è vero. È un modo infantile di ragionare. E Dio dice, siate perfetti come il Padre vostro che nei cieli è perfetto. Non siate bambini riguardo al senno, crescete, maturate. Sviluppate l'intelligenza al cervello, ispirato da Cristo, chiaramente. Cristo aveva un'intelligenza? Aveva un cervello o non ce l'aveva? Non ha mai pensato Gesù Cristo? Dico, se non pensa Dio, chi deve pensare? Chi ci ha fornito di intelligenza e di ragione? Chi? Uno che poi ci dice, ah, non usarlo perché è pericoloso. Non posso credere. Dice, usalo bene, questo sì. Usalo bene. Hai un'intelligenza? Usala bene. Hai un cervello? Usalo bene. Hai una ragione? Usala bene. Ma usala. Allora noi vorremmo che la Chiesa prosperasse, giusto? Vorremmo che la gente si convertisse, giusto? Vorremmo che più persone fossero guarite, liberate, sanate, giusto? E perché non succede? Ah, la gente è dura, è chiusa, non si può predicare a questa gente qua, rifiutano il Signore, no? Ah, poi Dio sa, ci penserà Lui, ti preoccupare, tu butta il pane sulle acque, ci pensa Lui. E poi scarichiamo tutto sul Signore. E sugli uomini, non usando il cervello, non usando la ragione, non usando la sapienza. E cosa dice la Bibbia? Manchi di sapienza, chiedi al Signore. Ma se non ti rendi conto che ti serve la sapienza, cosa chiedi al Signore? Ah, pensaci tu, fai tu, Signore. Per vivere in fede. Spesso lui. Bambini, bambini. E così non combiniamo niente. E il demonio se la ride. E dica se la sta godendo come un pazzo. Perché ci ha resi inefficaci. Incapaci. chiaro che chi converte è Dio, chi apre la mente è Dio, non sono certamente io. È evidente questo. Ma Dio mi dice di predicare a ogni creatura, di andare, di operare. E poi dice altre cose, Signore. Prima di ascendere al cielo, Gesù disse, dice la preghiera sacerdotale. Ora, io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me, per mezzo della loro parola, dei miei discepoli, affinché siano tutti uno, come tuo Padre sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi. Ma perché bisogna essere uno? Ma per quale motivo? Non si sta bene qui? Poche persone, un bel club, molto familiare, ci conosciamo tutti, ci invitiamo a cena, a pranzo, facciamo un girettino sui nostri bei laghetti. Non è bello essere così piccoli? Meno problemi, meno preoccupazioni, ci conosciamo tutti ormai. Ma perché Dio dice voglio che siate uno? Per quale motivo? Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Stai dicendo, affinché il mondo possa credere, possa aprirsi alla fede, dovete essere uno. Cosa vuol dire? Uniti. Un corpo. Indirettamente possiamo dire. Se non siete uniti, non siete un corpo. Il mondo non può credere. Ma non è Dio che converte la gente. Ma non è il Signore che tocca i cuori. Ma tu butta il pane, poi ci pensa lui a utilizzarlo, a darlo come cibo. Ma ci pensa lui, ti devi preoccupare di che cosa? Io sono preoccupato invece. Da una parte riposo, perché non posso farci più di tanto, insomma. Non posso portare il mondo sulle mie spalle, ma dall'altra sono preoccupato. Per questa povera gente che non può sapere chi è il Signore. Quanta gente vediamo soffrire e non possiamo farci niente. Affinché il mondo possa credere che siano uno, una delle preghiere più inascoltate di Cristo è questa. Poi dice ancora, da questo conosceranno il mondo che siete miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. Se vi amate, il mondo capirà. Se non vi amate, il mondo non capirà. Ma non sei tu che converti, Signore? Non sei tu che apri i cuori? Ma non sei tu che hai misericordia della gente, Signore? Ma non sei tu che pensi a tutto, Signore? Ma io pensavo che pensasse tutto lui. Ma se mi viene a dire che devo pensarci io? Da questo conosceranno che siete miei discepoli. Se vi amate, gli uni gli altri. Facciamo già fatica a amarci noi 40, figuriamoci con le altre chiese. Allora possiamo capire. Se non siete in grado di amarvi gli uni gli altri, il mondo non capirà. Non conoscerà, non si renderà conto. Ora io capisco una cosa, è mia responsabilità camminare come Dio comanda. Una volta che io faccio quello che Dio comanda, poi ci penserà Lui a portare in chiesa quelli che devono essere salvati. Certo, non li converto certo io le persone. Ma Lui mi dice, il mondo capirà se vedrà. E cosa vede oggi? Dovremmo quasi un pochino vergognarci. Ma siccome noi diciamo che la colpa è della gente che non capisce, che non vuol capire, che è dura, che è materialista, che ama il peccato, che rifiuta Dio, allora non mi vergogno. Perché scarico, scarica barile sulla gente e poi su Dio. Chi ragiona così? Ma viva della Dio. Dice ancora la Bibbia, una casa divisa non può sussistere. Siamo già fatica a essere uniti noi, che è un problema già sudare a volte sette camicie per essere ancora uniti noi, divisione in tutti i colori. Ognuno ha la sua idea per la testa, ognuno ha i suoi istinti, no? Il Signore mi ha detto, il Signore mi ha detto, ma usa il cervello. Invece di dire, il Signore mi ha detto, che sembra molto spirituale, no? Il Signore mi ha detto, fonda una nuova chiesa, spacca questa in due. Non parlerà così, Signore. Usa il cervello. Leggi la sua parola. Il Signore mi ha detto di andare in quell'altra chiesa là, perché là crescerò, qui no. Ma parlerà così, Signore. La confusione è totale. Perché? Non usiamo il cervello. Non leggiamo la parola. Non ascoltiamo chi è preposto a guidare. Ci lasciamo trasportare dall'istinto, dall'emotività. Chi si comporta così? Un bambino. Dice, non siate bambini riguardo al senno, state attenti. Allora io che ho un'intelligenza penso, cioè penso davvero un'intelligenza, secondo me, capisci? Penso, rifletto, e dice, le opere della carne elencate in Galati, tra le opere della carne ce n'è una, che è la divisione. I dissensi, le contese, le divisioni sono opera della carne, non dello spirito. Volevo riflettere e dire, sto cercando di dividere, quindi vuol dire che sono carnale. Scendo il cervello. E se uso la carne, vuol dire che mi ispira un'altra persona che non è Gesù Cristo. E se mi sta ispirando chi non è Gesù Cristo, devo dire, alta attenzione, ferma. Ma a volte la cosa è più forte di noi. Non riesce a fermarla. Ti prende, ti governa, ti spinge finché tu non la realizzi. Cosa dice ancora il Signore? Conoscerete la verità vi farà liberi. Ma i farisei risposero, offesi, noi non siamo schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi? Vergognati! Come puoi dire che oggi la Chiesa evangelica sta facendo il gioco del demonio? Come puoi dire una cosa simile? Vergognati! Noi siamo cristiani, fiduciosi in Dio. Ma Gesù ha detto, che siano uno, affinché il mondo creda. Come fa a credere se siamo spaccati in 3 milioni di pezzi? Ognuno ha la sua fortezza, il suo orticello da difendere. Ma cosa vuoi di più? Il niente. È la carne, la schiavitù che mi governa, che mi impedisce di essere libero, di farmi guidare dal Signore, di cercare le sue mete, i suoi pensieri. Noi non vogliamo pensare, ma dovremmo cercare i pensieri del Signore. Quello che è da rifiutare è ogni pensiero che si eleva contro la conoscenza di Cristo, quello è da buttare fuori dalla finestra. Ma tutto ciò che mi impedisce di creare un po' più di unità tra le chiese, quello è un pensiero diabolico, fuori dalla finestra. E quando hai paura, sei preoccupato, ma cosa succederà? Verrà questo qui, verrà quello là, cosa dirà? Mi creerà confusione fuori dalla finestra. Non è il pensiero del Signore. Dobbiamo difendere il nostro orticello, la nostra autorità, la nostra conquista. E così siamo schiavi della carne, che non è capace di vedere un bene superiore. L'unità della Chiesa, affinché il mondo creda. E noi per giustificarci, perché non possiamo sentirci in colpa, certo, diciamo, ai bergamaschi, occhiosi, leghisti, non vogliono il Signore, materialisti amano il peccato, bugie. Ci stiamo difendendo, ci stiamo autodifendendo. Vogliamo evitare di avere dei conflitti noi, siamo dei bambini dell'asilo. Diciamo, siamo noi deboli, fragili, siamo noi che non rispettiamo la volontà del Signore. Che impediamo l'opera dello Spirito. Parzialmente, non totalmente. Perché deve essere d'accordo anche il Signore di operare, logicamente. Ma Dio direbbe nella sua parola, un versetto che mi crea molti conflitti. Dio dice nella sua parola, non voglio che nessuno si perda, ma che tutti giungano alla conoscenza della verità. Allora, se è vero che Dio pensa così, perché a volte anche io lo dubito, se è vero che Dio pensa così, avendo tutto il potere nelle sue mani, ma perché siamo conciati così? Usiamo il cervello, la ragione, pensiamo, riflettiamo, mettiamoci in discussione, lasciamo che il Signore ci illumini, ci faccia vedere che abbiamo sbagliato fino ad oggi. Per ricominciare da capo non è mai troppo tardi. Ci deve interessare la Chiesa del Signore, la gente, schiava che non conosce la verità. Dice, andate, predicate il Vangelo, affinché chi crederà sarà salvato. Lo dice a noi. E poi è lui che tocca i cuori, certo. Mica li tocco io. Ti devo mettere però le basi perché il Signore operi. E affinché il mondo creda, dice il Signore, siate uno. Non si sa neanche da che parte incominciare. È un po' come i politici, no? Arriva uno al governo, gli dicono, e le cose vanno male qui. Ah, ma la colpa non è nostra, è quelli di prima. Il ministro di... Io sono arrivato, sono ministro da ieri, e il ministro di prima è stato lui, è quello di prima. Ma quello che mi ha preceduto ha creato il guaio di oggi. E noi cosa diciamo? Ci troviamo in questa condizione. Chi ha fondato le denominazioni? Le ho fondate io? No, le hanno fondate i miei fratelli qualche secolo fa. E la colpa quindi è loro. E facciamo così anche noi. Scarica barili sempre, scarichiamo la colpa sugli altri sempre, perché non ci mettiamo in discussione e vediamo la nostra dose di responsabilità, cosa possiamo fare noi, perché diciamo il risultato è la salvezza delle persone, non è cosa di poco conto, è una cosa seria, grave. A me diventa così. O Dio non vuole fare niente, o la Chiesa non sta ubbidendo la sua parola. Una delle due. Dio avrà le sue strategie, sicuramente. Dice infatti, gli ultimi saranno primi, i primi saranno ultimi, certamente. Lui ha le sue strategie, certo. Però ci dice anche, siate uno affinché il mondo creda. Ci mette delle condizioni, ci rifletti, valuta. Cosa stai facendo in questa direzione? Cosa stai facendo? Cosa si può fare? Dobbiamo capire una cosa, che anche i credenti possono essere schiavi. Se andassimo a Dio a dire queste cose, noi siamo figli di Gesù, del Padre Eterno. Cosa dissero quei farisei? Siamo progenie di Abramo, ma cosa dici? Ma noi siamo figli del Dio vivente, ma cosa stai dicendo? Non siamo schiavi di nessuno. E Gesù dice, se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Insiste sul punto. I credenti possono essere schiavi? Tante cose. E la nostra situazione di corpo ce lo conferma. Se abbiamo un briciolo di testa, se vogliamo usare un attimo il cervello che ci ha creato Dio, siamo schiavi di mille paure, mille pregiudizi. siamo schiavi delle nostre convinzioni, delle nostre dottrine, schiavi delle nostre dottrine. Bisogna vegliare, certo. Non possiamo adesso farci invadere da qualsiasi cosa. Eh no. Il Signore dice di discernere chi viene a parlarci di Lui. Devo sapere valutare, chiaro, ma devo essere aperto a ricevere. Non siamo schiavi di nessuno. La nostra condizione di Chiesa invece ce lo conferma se apriamo gli occhi. Siamo schiavi e molto, non siamo liberi. Perché se fossimo liberi saremmo automaticamente uniti. E il mondo vedrebbe molto, ma molto, ma molto di più. Se fossimo liberi ci ameremmo anche un po' di più. Perché il peccato ci impedisce di amarci. Abbiamo mille ragioni, la giustizia propria, quello mi ha detto, mi ha fatto, no, mi ha criticato, mi ha offeso, quello vuole portarmi via il posto, perché ne so tanto, è quello che possiamo immaginare noi, no? Sono schiavi del peccato ancora. Se ci amassimo un pochino di più, se fossimo liberi, ci ameremmo un pochino di più. E l'amore è una cosa seria, l'amore non è una parola così. L'amore è una cosa seria. È una cosa che impegna, che porta alla rinuncia, che produce anche sofferenza. Noi vogliamo una Chiesa trionfante, dove il Signore viene con abbondanza di benedizioni. E rifiutiamo oggi la lotta, la sofferenza, l'annuncio. La croce sta scomparendo dalla Chiesa. E le divisioni aumentano in progressione. È un campanello d'allarme la divisione. Dovremmo riflettere, valutare, cercare di capire. Se noi siamo quello che siamo, è per grazia divina. E perché Dio ci ha dato certe capacità? Per metterle a disposizione. Chi le ha? E per accoglierle chi non le ha. Dobbiamo lasciarci liberare dal Signore. È di fondamentale importanza. Il Signore ci sta dicendo questa mattina, noi già lo sappiamo, ce lo ripete ancora. Dovete conoscere la verità. Perché noi conosciamo una parte della verità. Di San Paolo che noi conosciamo come attraverso uno specchio. Io dico, allora posso dire io, non possiamo sapere tutto, insomma, non possiamo nemmeno domandarci tutto, insomma, è quello che Dio vorrà rivelarci. E se, spirituali, bisogna vivere in fede, no? Quello che Dio vorrà rivelarmi, crederò e potrò fare. Ma ti metti in discussione. Cerchi di capire dove stai sbagliando. Cerchi di capire cosa c'è che non va o aspetti che Dio faccia tutto lui. Un bambino piccolo, dai, mio papà ci pensa lui. Sta attento a quello che mi fai, perché porto qua mio papà. E facciamo così anche noi. Ma non si può ragionare così. Non è così. Io vorrei battermi per questo, perché non è così. Dio mi vuole responsabilizzare, io rifiuto la responsabilità. Questa è colpa mia. Dice che siano uno affinché il mondo creda. Se vi amate gli uni gli altri, conosceranno che siete i miei discepoli. Mi devo responsabilizzare io. Poi dice, se non porti la tua croce ogni giorno, non puoi essere mio discepolo. La croce è pesante. La croce fa male. Ma ti dà la vita. Ti fa entrare in comunione con Dio, ti scioglie dai tuoi legami, ti libera, ti dà una mente chiara, dove puoi vedere, finalmente puoi vedere, capire, perché il demonio ci ha accecato le menti. Ma come sono credente? Come può il demonio cercarmi? Io la luce dello Spirito! Cosa stai dicendo? Stai bestemmiando! Ma guarda la tua condizione. Guarda che condizione siamo. E da lì deduci, no? Usa il cervello, deduci! Le cose elementari, uno più uno fa ancora due. Noi siamo figli di Dio. Il maligno non può toccarci. Quante chiese sono crollate, divise, spaccate, quanta gente è tornata nel mondo. Come mai? Perché il demonio va come leone ruggente per cercare chi può divorare, chi si è fatto gettare in una trappola da cui non può più uscire. E ti divora, ti mangia, ti porta via, ti distrugge. E Dio cosa fa? Dio ci protegge, Dio è su di noi, ci pensa Lui, il demonio non può toccarci. Ma guarda le cose che succedono, ragiona, usa il cervello, ma renditi conto quante cose Dio permette, perché tocca a noi cercarlo. Stargli vicino, capirlo, tocca a noi. E se non lo facciamo noi, non lo fa Lui. Non siate bambini in quanto al senno. Non ragionate da bambini che vi rovinerete, perché il demonio arriverà a ingannarvi. Essere maturi, adulti, avere le idee chiare, capire. Non essere spirituali. Ah, io vado in fede. Ci penso, Signore. Che non è così. Nella misura in cui noi capiamo e rimaniamo fedeli al Signore, sperimentiamo la sua presenza, la sua forza, il suo discernimento, la sua intelligenza. Ma se io devio, cosa sperimento? Se mi lascio ingannare, cosa sperimento? Cosa mi dice il Signore? Attento a non farti ingannare. Non è che mi dice: non ti preoccupare, non ti potrà ingannare più nessuno, perché ci sono io. Dice così il Signore nella Scrittura. Dice così, non mi risulta. Sta attento a non farti ingannare, attento. Tocca a noi stare attenti. I cristiani possono essere schiavi del demonio e del peccato. Dobbiamo accettare questa verità. Basta guardare la nostra, basta guardare le chiese, basta guardarci per capire che è vero. Ma la difficoltà molte volte sta nel riconoscere la propria condizione. Abbiamo paura di vederci per quello che siamo, paura del rifiuto dei membri, dei colleghi. Temiamo di dimostrare che abbiamo delle debolezze, delle incapacità, temiamo questo, ci nascondiamo, siamo schiavi di questo. La paura di rivelarci deboli, fragili, incapaci, inutili, non ho visto la verità, non ho capito. No, bisogna dimostrarci che siamo fatti. La luce, il potere. E così facendo siamo dei bambini, veramente, piccoli, 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 piccoli. E il demonio gongola. Gongola. Se la ride. Perché non c'è risultato? Dov'è il risultato? Quindi siamo coscienti dei nostri limiti e riconoscerli. Intanto quello che dico oggi deve valere intanto per avere unità dentro la Chiesa, questa che è già complicato essere aperti, trasparenti, mettersi in discussione, riconoscere i propri limiti, dirci apertamente le cose, voler sistemare tutto affinché la guida del Signore sia vera e l'amore del Signore possa incominciare a guidarci. Tanto l'unità della singola Chiesa, prima, poi essere aperti alle altre. Vogliamo che la gente si converta? Vogliamo che la gente venga guarita, liberata, vediamo di quella sofferenza spaventosa in giro. E noi cosa facciamo? Ah, ci penso, Signore. Lui sa. Lui sa! E noi ce ne laviamo le mani come Ponzio Pilato. Signore conosce i cuori. Una frase molto spirituale. Signore conosce i cuori. E lui salverà quelli che sono suoi.
come siamo spirituali.
Ma Dio mi dice che siate uno affinché il mondo creda. Lui dice, no, il Signore conosce i cuori, lui sa. Ma Dio mi dice, mi ributta la palla e mi dice che siate uno affinché il mondo possa credere. Mi rilancia la palla. E noi ci chiama ping pong con Dio. Giusto?
A ping pong. Titta, 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 titta.
Diventiamo adulti. Questo è un difetto che abbiamo noi.
Non soltanto noi.
La Chiesa. Bisogna diventare adulti. La fede, certo, è un pilastro fondamentale. Tutta la verità viene da Dio. Ma noi confondiamo la fede che viene da Dio con l'autoconvinzione, che è un'altra cosa. Mi autoconvinco che credo che la fede sia questa. E poi facciamo delle cose sballate. La fede viene da Dio attraverso la purificazione, attraverso la disciplina, attraverso il suo lavoro, perché la fede è frutto dello Spirito. Quindi più lo Spirito ti governa, più fede hai. E quando si manifesta la fede in modo particolare? Quando arriva la tormenta, arriva la tempesta e la casa costruita sulla roccia non crolla, perché sei radicato sul Signore, è cresciuta la tua fede. Ma quando arriva la tempesta, la casa dice va in rovina perché è costruita sulla sabbia. Sulle tue autoconvinzioni, che sono fragili come la sabbia. Bisogna capire tante cose, bisogna maturare, aprire il cervello, aprire il cuore, perché il Signore possa lavorare, farci capire, farci intendere, governarci, farci intendere quali sono le nostre responsabilità e non scaricare tutto. Diventare adulti, com'è difficile diventare adulti. Responsabilizzarsi, portare dei pesi, preoccuparsi, rinunciare per amore. Tutti parliamo di amore e di libertà, ma non sappiamo nemmeno cosa vogliono dire. Quando parliamo d'amore, è l'amore che vogliamo ricevere. Quando parliamo di libertà, parliamo che voglio fare quello che mi pare. Che sono due concetti prettamente egoistici, carnali, proprio non hanno niente a che vedere con la libertà e l'amore del Signore. Poi secondo me questi valori che noi ci siamo immaginati da uomini non hanno riscontro, andiamo in crisi, i matrimoni si stanno spaccando tutti. Convivere è complicato, questo è fuori discussione. Ma se noi ci sposiamo su questa base, voglio essere amato, voglio fare quello che voglio, è chiaro che no, non c'è una base per poter andare avanti. I cristiani possono essere schiavi ancora oggi, basta solo rendersene conto, guardarsi intorno. Dobbiamo entrare in questo principio di lasciare che il Signore ci illumini, riconoscere questo punto. Siamo figli tuoi, Signore, è vero, ma siamo ancora ultracarnali. C'è molto da lavorare. Non siamo certi arrivati all'amore che tu ti aspetti da noi. E allora diciamo, Signore, lavoraci, opera, intervieni, mi dispongo. Voglio venire davanti a te perché voglio che tu mi faccia vedere cosa c'è che non va. Mi voglio mettere in discussione. Voglio capire cosa potrei fare per il tuo corpo che oggi è malato. E una cosa importante, ancora un po' di cose da dire, no? È meglio interrompere. Ma la schiavitù, c'è una schiavitù evidente, è una schiavitù di una raffinatezza, guarda, che se non c'è la luce dello Spirito non la vedi, ma neanche. E se non vediamo queste cose, non possiamo crescere. Non si sviluppa la Chiesa, difatti la Chiesa è così per questa ragione. Perché non vediamo, cioè, apri i miei occhi, Signore, c'è un canto, no? Apri i miei occhi, Signore, ma lo cantiamo così, ma pensiamo di averli già aperti noi gli occhi. Noi cantiamo pensando di averli già aperti, Invece no. Allora dice la scrittura, perché la scrittura è la nostra fonte di sapienza, è la nostra vita. È quello che Dio ci... Ma Dio nella scrittura non ci spiega mai tutto, punto 1, punto 2, punto 3. Ci dà dei principi che dobbiamo intendere. Come? Cercando, volendo capire. È un argomento che mi appassiona. Mi appassiona tantissimo. Mi fa soffrire. Che quando vedo che non si usa l'intelligenza, mi dispiace. Quando vedo dei bambini, i bambini piccoli sono bellini, carini, quindi, ma quando un adulto si comporta da bambino, mi dispiace, è una cosa stona. Poi quando siamo nel campo spirituale, peggio ancora. Noi abbiamo la parola. Molti di noi conoscono, molti credenti, conoscono tanti passi a memoria. C'è chi consiglia di memorizzare la scrittura. Memorizzate la scrittura. Si studiano. Ma un conto è memorizzare, un conto è capire. Sono due cose completamente diverse. Il capire è il prodotto della disciplina del Signore e della nostra disponibilità a voler capire. Quello che conta è lo spirito della parola, non la lettera. Non conta sapere quello che è scritto, dove è scritto. Io non mi ricordo più nemmeno dove sono certi versi, non mi ricordo più. Perché oggi mi interessa più lo spirito della parola che non tanto le parole stesse. Cosa vuole intendere il Signore? Quello mi interessa. La lettera uccide. Perché se non la capisci, secondo la sapienza di Dio, ti porta a fare delle cose in maniera esasperante, ossessionante e da fanatico. Non hai capito niente. Chiedi sapienza. Ti manca sapienza, chiedila, Signore, devi volerla. Ora dice la scrittura per concludere. La parola, che non è la lettera la parola è lo spirito della parola. Quello che Dio vuole intendere, la rivelazione. La parola di Dio è infatti vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli, e penetra, cioè vorrebbe penetrare, fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Se ci mettessimo a riflettere su questo versetto, la parola, lo Spirito Santo, è in grado, è capace di giudicare, di valutare, di capire i tuoi pensieri e le intenzioni del cuore. Perché fai una cosa? Cosa ti motiva a fare quello che stai facendo? Dio te lo può comunicare, chiediglielo! Mettiti in discussione! Sii pronto a capire che stai sbagliando, che devi cambiare registro! Lo Spirito Santo è capace di farti capire le motivazioni che ti stanno spingendo in questo momento. Sono buone, sono vere o sono false? Sono spirituali o sono carnali? Lo Spirito Santo può fartelo capire. E se noi facessimo così, ci lasciassimo governare dalla luce del Signore, ci sarebbe un risveglio vero. Tutti a chiedere risveglio, 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 profezia su profezia. Il risveglio è già qui, il risveglio è già qui. Ma sono una... Io sono da 26 anni convertito. Quest'anno 27. E continuo a sentire i risvegli qui, risvegli qui. Da 27 anni che mi sento dire queste cose. Basta! Siamo seri! Mettiamoci in discussione che è molto meglio. E arriverà il risveglio. Ammettiamo le nostre colpe e arriverà il risveglio. Ammettiamo i nostri sbagli, la nostra carnalità e arriverà il risveglio. Se no non arriva niente. Non so, camperò ancora 20 anni, non lo so, io ho già 60 quest'anno. Non si sa.
Dovrò sentire ancora per 20 anni il risveglio qui? E no, basta.
Vai in giro, arrivano i profeti. Il risveglio incomincia da qui, domani, oggi, credilo. E tutti, applausi. Ma siamo seri.
Io, vedere queste cose mi dispiace tantissimo. Vedo i bambini che non sono capaci di dire, non è vero. Io mi alzerei a dire bugie. Mi alzerei però cosa vuoi fare? Poi ti cacciano fuori.
E non vale la pena neanche posso dirlo.
Bugie. Ci autoilludiamo per niente. Ci lasciamo ingannare dal demonio come dei bambini dell'asilo. E quello gongola. E noi, risveglia, guarda, saltiamo.
Ma come si fa a essere così infantile?
Come si fa? Usa il cervello se ce l'hai. La ragione se ce l'hai.
E non ti vergognare di ragionare e di pensare.
Perché, Signore, te lo chiedo, dice, non siate bambini riguardo al segno. Maturate, ragionate, cercate di capire. State attenti a non farvi ingannare. Non cercate di dimostrarvi spirituale per essere accettati dagli altri. Siete schiavi di questo.
La schiavitù non apparente. No, è chiaro, gli ebrei in Egitto erano schiavi, questo era chiaro, è evidente, no?
Dominati dal faraone, obbligati a fare mattoni, senza dignità umana, senza libertà di nessun tipo, al servizio totale dei desideri del faraone, schiavi.
Ma c'è una schiavitù interiore che non vedi. Non è un padrone esterno che ti schiavizza, ma è un padrone interno che ti schiavizza, ti obbliga ad agire in un certo modo. E Dio dice, vogliamo rompere anche questi legami.
Perché se non li rompi, non sarai libero, non potrai fare la mia volontà e il mondo non vedrà niente.
E io, dice il Signore, lo dico io questo, non farò niente. Perché la realtà è questa. Dio la palla la passa a noi. Lasciati guardare dentro.
Mettiti in discussione. Lascia che la luce penetri. Fino a controllare le tue motivazioni per sapere se sono giuste, perché io voglio cambiarti profondamente, per governarti, operare in questa realtà e perché il mondo possa credere e tu di conseguenza gioire. Quando Dio opera noi gioiamo, gli ha fatto la bellissima riunione ieri sabato, mi ha fatto del bene, sono tornato a casa contento. Quando Dio opera, si è contenti. Quando la gente si libera, sei contento. Quando non vediamo nulla, che tristezza. E se non vediamo niente, cosa facciamo? Torniamo a pescare come gli apostoli. Il Signore era morto, messo nel sepolcro. Cosa hanno fatto i discepoli? Soltanto a pescare. Cosa potevano fare? Tristezza, Dio non c'era più. Il Signore non c'era più, era morto. Non potevano immaginare quello che sarebbe successo. E facciamo così anche noi. Quando Dio non opera, torniamo nel mondo, alle cose di tutti i giorni, carnali. E che soddisfazione ne abbiamo? Okay. Se Dio opera, siamo contenti. Torniamo a casa soddisfatti, gioiosi. La gioia viene soltanto se Dio opera, punto, e a capo.
Anch'io gioisco, io sono sempre così, Petro, no? Lamberto.
Signore, fa qualcosa e salterò anch'io in questa chiesa, ma di gioia vera però. Ve lo prometto, salterò di gioia qui dentro.
Posso saltare di gioia oggi, illudendomi che tutto quello che abbiamo è meraviglioso? No, non voglio neanche essere un bambino dell'asilo, io. Assolutamente no. E non voglio nemmeno che lo siate voi. Essere maturi, crescere, diventare adulti, capire le cose, ragionare, applicare.
Dopodiché, se Dio non ci ha preso in giro, dovremmo anche vedere qualcosa.
La fede che viene dallo Spirito mi fa credere che il Signore vuole agire, ma ha posto delle regole. E se noi infrangiamo quelle regole, perché per testardaggine o per non volontà di voler intendere e capire e realizzare che siamo mancanti, cioè non c'è questa volontà di voler capire, il Signore dice basta, non faccio niente. Vuole che capiamo, ci rendiamo conto
Siamo disponibili e chiediamo. E come il Signore disse a Gesù: ti ho dato le nazioni, a noi dirà: vi darò le regioni, le province, perché possiamo gioire quando Dio opera, guarisce, libera, salva. Questa è la gioia, tutto il resto lo sapete meglio di me, quanta gioia vi dà. La gioia di mezz'ora, di una giornata, per ripiombare giù nel buio. Tutti voi sapete che le cose del mondo vi fanno stare bene un momento, e poi basta. Poi devi ritornare, ricominciare. Chi berrà di quest'acqua tornerà da sé. Ma quello che Dio fa, ti riempie interiormente, ti fa star bene, senti una forza, uno spirito vitale, una soddisfazione, perché sta operando Lui. Ma opera per la salvezza della gente, per il bene, per la guarigione, per la liberazione. Quindi siamo felici di questo, perché siamo strumento di beneficio, di benedizione. E non soltanto uno strumento egocentrico, che va a cercarsi la propria soddisfazione ovunque. Questo è il cambio radicale che Dio vuole fare in noi. Che quanto detto stamattina Dio ce lo possa incidere nel cuore.